Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura del Medioevo e del Rinascimento. Quest'oggi torniamo a rioccuparci, come facciamo da alcune puntate, di un percorso che abbiamo intitolato Costruire il Medioevo. Dopo esserci occupati della tarda romanità nella prima puntata e dopo esserci occupati dei Franchi, questo popolo straordinario che ha cambiato le sorti della storia europea, andiamo oggi a entrare nel mondo dei Longobardi. Longobardi che hanno avuto un momento forte di contatto con le popolazioni franche che, la storia ce lo insegna, hanno avuto il sopravvento proprio sui Longobardi. E i Longobardi nella loro storia spostarono proprio per questi motivi, e non solo, il loro centro, il loro cuore pulsante, che fu a Pavia, verso il centro e il sud Italia, dando vita a dei ducati che ancora oggi lasciano e conservano un segno indelebile della straordinarietà di questo popolo. Popolo di cui vogliamo sapere di più e lo facciamo ancora una volta insieme allo storico del Medioevo Marco Ferrero, presidente del Centro Studi Medievali Ponzio di Cluny. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei.
Dunque, come promesso nella scorsa puntata, oggi ci addentriamo nel territorio di un'altra popolazione. Abbiamo lasciato il mondo dei Franchi e entriamo nei sentieri dei Longobardi.
Diciamo che in un certo senso ci allontaniamo di poco, nel senso che i due popoli in qualche modo dal loro arrivo al potere rimangono in contatto. Per molto tempo è un contatto, per così dire, amichevole, anzi arriviamo anche a dei momenti in cui ci sono degli scambi anche matrimoniali. Dopodiché la situazione precipita e questa sorta di virtuale e debole amicizia sconfina decisamente nella guerra, come sappiamo, e nella fine poi del regno longobardo. È un popolo interessante del quale tutto sommato ancora non conosciamo moltissimo. In questi ultimi anni soprattutto si sono svolte numerose ricerche, numerose indagini, e una importante mostra che ha avuto luogo qualche anno fa a Pavia è stata anche l'occasione per rivedere molte convenzioni, molte credenze su questo popolo. Intanto è un popolo che non è così omogeneo come lo si può pensare, ovvero è un popolo che quando arriva in Italia nel 568 è composto da numerosi gruppi diversi che si sono raccolti attorno a questo nucleo centrale che arriva dalla Pannonia, ma prima ancora dalla Scandinavia, a formare una sorta di congerie strana e composita e mista che vede sì nei Longobardi il perno centrale, ma è composta da molti altri gruppi etnici. È in voga negli ultimi anni un termine che è particolarmente significativo, quello di etnogenesi, cioè di un popolo che cambia perché nel momento in cui altri gruppi entrano in contatto e spesso in rapporti anche parentali, portano ad una modificazione anche genetica di quello che era il nucleo originario. Quindi un popolo sostanzialmente, come ho detto, composito, che però trova la sua unità, la sua omogeneità, anche se non sotto il profilo etnico, nel momento in cui arriva in Italia nel 568.
Professor Ferrero, guardando con il senno di oggi, potremmo dire, e analizzando l'operato e il peso avuto dai Franchi di cui ci siamo occupati nelle scorse puntate, e guardando ai Longobardi, ovviamente vediamo due pesi, se possiamo utilizzare questo termine, diversi nel corso della storia. Ma se le cose fossero andate diversamente, i Longobardi avrebbero potuto essere l'alternativa o una delle alternative ai Franchi nel panorama europeo?
Premettendo che, come ben sappiamo tutti, con i se e con i ma non facciamo la storia, però indubbiamente viene in un certo senso spontaneo nel momento in cui affrontiamo due gruppi così importanti, così predominanti nei loro territori e per molto tempo, viene in un certo senso spontaneo farsi delle domande in questo senso, e la sua è assolutamente corretta. Entrambi indubbiamente potevano diventare la stessa cosa, entrambi potevano ambire a quel ruolo egemone che poi ebbero soltanto i Franchi e i Carolingi poi ovviamente in un secondo momento. Perché i Longobardi non l'hanno avuto? Intanto sono diverse sicuramente le situazioni di partenza. Se facciamo riferimento a quanto abbiamo detto la volta scorsa, possiamo ricordare come il processo che ha portato i Franchi a diventare quello che sono diventati è stato un processo lungo, complesso, articolato, ma nello stesso tempo anche studiato, preparato dalle origini. I Longobardi arrivano invece in Italia con una situazione locale estremamente più complessa, meno indirizzata verso un obiettivo finale, una situazione estremamente caotica, data dal fatto soprattutto che pochi decenni prima si era concluso quello scontro importantissimo tra gli Ostrogoti e i Bizantini, che avevano tentato in quell'episodio che noi ricordiamo come guerra greco-gotica, avevano tentato di riprendersi quanto gli Ostrogoti avevano occupato in Italia. Erano stati circa 20 anni di una guerra devastante per l'Italia che già veniva da altre invasioni. Ebbene, i Longobardi si trovano a giungere in Italia proprio alla fine di questo percorso, trovano un territorio devastato, un territorio povero, mentre i Franchi, dall'altra parte, nello stesso periodo, avevano già avviato un percorso della ricerca dell'unità territoriale. I Longobardi riusciranno, nel nord Italia soprattutto, a recuperare una unità perduta, arrivando anche fino quasi al sud. Non riusciranno però mai a unificare il territorio. La situazione economica che i Franchi avevano iniziato a costruire e quella che i Longobardi trovano in Italia al loro arrivo è completamente differente. L'Italia del Nord, alla fine del VI secolo, è un territorio povero, le città effettivamente hanno perso molto del loro significato e, ancora più importante, è venuta a mancare quell'economia monetaria, quella capacità di riscossione anche dei tributi, che aveva consentito all'impero di Roma di reggersi in maniera importante. Diventa molto importante l'aspetto relativo alla proprietà terriera, ma tutto questo rende molto più difficile per i Longobardi costruire un'entità autonoma forte. Ma poi forse più di tutto ancora, come momento discriminante, e anche qui ne abbiamo accennato la volta scorsa, nel momento in cui i Franchi si convertono dal paganesimo al cristianesimo, si convertono direttamente al cattolicesimo, entrando quindi in un rapporto simbiotico con la Chiesa di Roma, anzi basandosi nella loro costruzione territoriale molto spesso sugli uomini che appartenevano alle istituzioni ecclesiastiche. I Longobardi invece per lungo tempo, benché anch'essi abbiano abbandonato il paganesimo quando entrano in Italia, ormai il paganesimo è un lontano ricordo per loro, ma sono ariani. Il rapporto con la Chiesa di Roma è sempre conflittuale e benché da un certo punto di vista più coerente dal punto di vista della vicinanza geografica, non riusciranno mai ad instaurare un buon rapporto con la Chiesa. E anche qui dovremmo aprire una parentesi importante: se pensiamo al ruolo crescente, sempre più importante che la Chiesa di Roma svolge non soltanto in Italia ma in tutta Europa, allora possiamo capire anche come i Longobardi non siano riusciti a svolgere un ruolo che invece avrebbero poi svolto i Carolingi.
Thank you.
Professor Ferrero, lei citava l'insediamento dei Longobardi nella parte nord della penisola italiana e ricordo per i nostri ascoltatori che le terre che viviamo qui nel Canton Ticino attuale furono importanti insediamenti longobardi, tant'è che alcuni dei più importanti reperti archeologici longobardi sono stati appunto ritrovati proprio nei territori della Svizzera italiana. Ecco, la Longobardia Major, come gli storici l'hanno chiamata, fa parte o rappresenta o meglio è stata la parte più importante dell'insediamento longobardo. Vi è però una Longobardia minor che è quella che lei ha citato tra le righe, cioè poi il trasferimento verso sud, il centro Italia, i ducati dell'attuale centro della penisola italiana attuale e poi anche un poco più a sud. Vogliamo brevissimamente riassumere gli eventi, i fatti che hanno caratterizzato questi spostamenti?
Certo, che curiosamente avranno esiti divergenti. Nel 568 sostanzialmente il percorso dei Longobardi è un percorso da est a ovest lungo la pianura padana. Progressivamente entrano in Italia e la prima città occupata è Forum Iuli, oggi Cividale del Friuli, e progressivamente arrivano fino all'estremo ovest della penisola e, come diceva, toccando anche quelli che sono oggi i territori del Canton Ticino. La loro è un'occupazione delle città sostanzialmente, non incontrano una particolare resistenza perché non esiste una forza politico-militare in grado di fermarli. Si tratta di un'occupazione tutto sommato non così cruenta come magari sarebbe poi stato in altre situazioni. Il loro tentativo è naturalmente di occupare tutti gli spazi lasciati liberi dagli Ostrogoti in modo particolare e di scendere quindi verso sud. Nella loro intenzione c'è un vecchio pallino di Alboino, se così vogliamo definirlo, che era anche la conquista di Ravenna, un porto molto importante sull'Adriatico. Non ce la fanno in un primo momento, ce la faranno dopo con delle conseguenze molto importanti, ma che vedremo in un secondo momento. Nel loro percorso verso sud, tuttavia, quello che doveva essere un'occupazione territoriale uniforme diventa invece a macchia di leopardo. E questo indubbiamente crea dei problemi anche di comunicazione tra le vari ambiti territoriali occupati. I territori del sud, i ducati di Benevento in modo particolare, di Spoleto, saranno invece quelli che, dopo la fine del regno, proprio per essere distanti geograficamente, anche se poi non così tanto, dal cuore, dalla capitale, Pavia, i Longobardi stabiliranno dopo un lungo assedio la loro capitale proprio a Pavia, ebbene, proprio il loro essere lontani dal cuore pulsante del regno longobardo consentirà loro di sviluppare una forma di vita completamente diversa e di resistere a lungo fino sostanzialmente alla fine del X secolo in maniera autonoma. Però questa è una, come diceva giustamente lei, è una Longobardia minor che non incide, che non ha un ruolo importante nel regno longobardo. Ce l'ha a livello locale sicuramente, anche dal punto di vista culturale, su questo non c'è dubbio, ma se affrontiamo il tema dal punto di vista politico e di occupazione sicuramente no. E anche qui, se facciamo riferimento all'aspetto culturale, ci sarebbe da approfondire, poiché soprattutto nel corso degli ultimi decenni si è alzato il velo che voleva nel Longobardi soltanto un popolo rozzo e incolto e dedito alla guerra. Così non è stato, perché anche la componente culturale ebbe un ruolo importante.
Certamente, magari se lei è d'accordo torneremo su questi aspetti con una puntata che approfondisca gli aspetti appunto relativi al mondo longobardo del centro Italia e del sud Italia, mettendo in evidenza gli aspetti culturali e anche quelli religiosi. Lei, professore, prima citava appunto le questioni legate alla fede professata dai Longobardi. diceva che non si instaurò un rapporto così saldo, così anche influente tra il mondo longobardo e il papato. Quindi la figura di Teodolinda, come dobbiamo rivalutarla oggi, nonostante sia stata, almeno così la storiografia ce l'ha consegnata, quella che segnò il grande passaggio dall'arianesimo al cattolicesimo?
Certo, però si tratta di un passaggio tardo. Il ruolo di Teodolinda è indubbiamente, per quanto affascinante dal punto di vista simbolico, non lo è altrettanto dal punto di vista politico sostanzialmente. I Longobardi hanno avuto il loro grande difetto, il loro punto debole è proprio stato quello di non convertirsi al cattolicesimo. La loro fede ariana indubbiamente è sempre stata un ostacolo importante nei rapporti con Roma e, come abbiamo accennato in precedenza, sarebbe stato un connubio importante che avrebbe sicuramente estromesso i Franchi dall'Italia. Quando i Longobardi, ormai verso la fine del loro regno, si convertono al cattolicesimo, è ormai troppo tardi. Soprattutto in precedenza era stato compiuto un atto di estrema gravità, soprattutto per la loro sopravvivenza in Italia, che era stata la conquista di Ravenna. Come dicevo, un obiettivo che già Alboino si era prefissato. Quando conquistano Ravenna, Roma percepisce la presenza longobarda come una minaccia non soltanto più fittizia e lontana, ma come una minaccia ormai a casa propria, e la richiesta di aiuto che poteva essere indirizzata a qualunque altro popolo naturalmente viene indirizzata ai Franchi, e a quel punto lì l'intervento franco porrà fine definitivamente all'esperienza longobarda in Italia. Quindi possiamo sintetizzare dicendo che non sempre l'aspetto politico e militare è quello preponderante. In questo caso il ruolo della Chiesa di Roma diventa fondamentale nel minare le basi stesse del regno longobardo in Italia. Il tentativo tardivo, quindi la conversione al cattolicesimo e la fondazione di monasteri, pensiamo per esempio all'importante monastero di Bobbio nell'Appennino, la dotazione di chiese, ebbene sono tutti tentativi ormai disperati di recuperare un rapporto che si era definitivamente spezzato.
Bene, il tempo a nostra disposizione come ogni volta giunge al termine, ma la certezza di ritrovarla la prossima settimana per approfondire ancora gli aspetti culturali, questa volta legati al mondo longobardo, ci conforta e ci fa venire, come dire, l'acquolina in bocca per sentire da lei ancora alcune questioni non conosciute dai più. Professore, grazie di essere stato ancora una volta con noi. Noi le diamo appuntamento alla prossima settimana, ancora una volta, per parlare di come questo Medioevo, che fa parte necessariamente della nostra storia, è stato costruito. Grazie, a risentirci.
A lei, buongiorno. Thank you.
Dunque questo il mondo dei Longobardi, almeno a grandi linee, non possiamo occuparcene più approfonditamente, anche se nella prossima puntata torneremo a parlare di loro e lo faremo in relazione alle ampie problematiche con il mondo religioso. Grazie ancora al professor Ferrero e a risentirci la prossima settimana.